Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: porrò, poiché tu hai fatto questo, sì, maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Allora alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare. Maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. Ecco, abbiamo letto non tutto, ma gran parte del capitolo terzo del libro della Genesi, anche se il titolo che abbiamo dato al nostro incontro riprende la sesta parola del racconto del libro dell'Esodo e anche del racconto del libro del Deuteronomio, i due racconti che contengono quelli che noi ci ostiniamo a chiamare i dieci comandamenti e che gli ebrei più rispettosamente del testo e della rivelazione biblica chiamano le dieci parole. Perché? Perché la nostra riflessione di stasera forse vi sorprenderà non così positivamente come quella della settimana scorsa, deve affrontare, potremmo dire, il rovescio della medaglia. La settimana scorsa abbiamo presentato nelle tre settimane precedenti, nei tre incontri precedenti, abbiamo presentato il progetto di Dio, la sessualità secondo la prospettiva di Dio, nelle sue intenzioni, nel suo atto creatore, e poi la vocazione dell'uomo alla relazione, alla relazione d'amore, perché se la relazione non è d'amore non si accende nessuna relazione e non si risponde al desiderio dell'uomo di uscire dal carcere della sua solitudine. E poi la settimana scorsa abbiamo presentato il progetto di Dio relativo al rapporto uomo-donna e la chiamata di Dio alla comunione totale di vita, una comunione che non sopporta tagli e riduzioni, una comunione che è per sempre, una comunione che prevede l'investimento totale della persona, è una comunione che diventa una sola carne anche e soprattutto, potremmo dire, nel figlio, nel fatto che Dio la benedice e la rende capace di suscitare la vita, rende l'uomo e la donna insieme in unione, in comunione, continuatori dell'atto creatore di Dio. E questi sono i tre capisaldi che reggono tutta la morale cristiana in campo sessuale e matrimoniale. E sarebbe interessante, ma non c'è il tempo in questi nostri incontri, dimostrare poi come tutte le norme che sono state date, che vengono date ai cristiani per questo campo, per questo ambito decisivo della vita dell'uomo, che è quello della relazione e della comunione interpersonale, sarebbe interessante mostrare come le norme traggono il loro fondamento e la loro ispirazione, la loro linfa da questa visione, da questi tre punti nodali che ho cercato brevissimamente di richiamare. Perché? Perché alcune volte, anche se qualche accenno l'ho già fatto, bisogna risignificare, non risignificare le norme, ritrovare le ragioni, i fondamenti, i motivi, i valori che ispirano le norme. Ho citato Benigni una sera e credo che Benigni, lo citeremo anche tra poco, probabilmente o sicuramente ispirato da testi di teologi, è riuscito a trovare quale sia il fondamento e la motivazione delle norme morali cristiane per quanto riguarda la relazione, la sessualità e il matrimonio. Allora, vediamo stasera di riflettere prima di tutto, senza spiegare il testo, perché il testo è difficilissimo, quello del peccato e del peccato d'origine. Basterebbe domandarsi ma chi è questo serpente e cominceremmo a brancolare nella nebbia. Non vogliamo spiegare il testo e tutti i simboli o i rimandi o i miti anche che esso contiene, ma vogliamo soltanto ricordare, richiamare che il male che segna pesantemente la vita dell'uomo è causato dall'uomo, è introdotto nel mondo dall'uomo. Le grandi domande a cui si interessa l'uomo da sempre, di tutte le culture e di tutte le epoche, sono: perché esiste tutto ciò che esiste, donde viene, ha l'essere da sé o gli è stato dato, e perché c'è il male nel mondo. Sono queste le domande fondamentali. E la Bibbia in questi tre capitoli risponde. Tutto ciò che esiste, esiste perché ha ricevuto l'essere dal Creatore, da un Dio che li ha creati dal nulla, e tutto ciò che esiste non è sullo stesso piano, c'è una gradazione, l'uomo è al vertice e tutto il resto è creato da Dio per l'uomo. Si tratterà poi di vedere se l'uomo ne possa abusare o meno, e qui c'è il problema ecologico. Il male che inquina la vita dell'uomo non proviene da Dio, ma proviene dall'uomo. A queste domande si danno queste risposte. E nel terzo capitolo, che abbiamo letto poco fa, si risponde non solo dicendo che il male è introdotto nel mondo dall'uomo, non è voluto da Dio, ma si risponde anche dicendo quali effetti negativi si producono nell'uomo e nelle sue relazioni quando l'uomo appunto introduce il male. In che cosa consiste il male che l'uomo introduce e quali sono gli effetti che si producono sulla sua vita. Allora, la prima considerazione da farsi è che riguarda il nostro tema e che impone poi la riflessione sulle norme, sui divieti e sulla virtù della castità, come dice il sottotitolo del nostro incontro. Ecco, la prima considerazione da fare è che l'uomo introduce il male nel mondo quando non riconosce e non accetta gioiosamente, convintamente, il suo legame con il Creatore. Lì è detto quando non accetta che il bene e il male è stabilito da Dio e non dall'uomo, ma è la stessa cosa. Il peccato fondamentale, quello che inquina poi tutto, è proprio questo. L'uomo pretende in maniera assurda, insana, di essere all'origine della sua vita, di essere il padrone della sua vita e di essere capace di dare senso compiuto alla sua vita sganciandosi dalla sorgente, non riconoscendo il legame di dipendenza, non accettando l'appartenenza, non vivendo la riconoscenza, potremmo dirlo in tanti modi, ma la sostanza è quella. La mirabile parabola che stiamo spiegando ai ragazzi del padre buono e del figlio che si allontana è il racconto con altre immagini, con altre situazioni di questo stesso peccato. Il peccato dell'uomo è questo, il peccato dell'uomo è tradotto mirabilmente in quella parabola. Io, stando legato a mio padre, facendo quello che mio padre mi chiede, restando in casa sua, volendogli bene, riconoscendo di appartenere a lui, non sono felice, non sono libero. Voglio affermare la mia libertà, voglio essere indipendente. La dipendenza e la sottomissione mi umiliano, lo sganciamento dal legame mi rende libero. È il dramma dell'umanità, di ogni uomo, insomma, da sempre. Lì non è che si racconti quello che è successo non so qualche centinaio di migliaia di anni fa o milioni di anni fa, eccetera. No, lì si racconta quello che avviene sempre, quello che ogni uomo compie, il peccato che ogni uomo consuma. Poi si traduce in tanti gesti, in tante prese di posizione, ma la sostanza del male che è introdotto nel mondo sta in questo. Con un'immagine che uso spesso per farmi capire, è la pretesa di un fiume di scorrere sganciandosi dalla sorgente. È la fine. Non c'è più corrente, non c'è più vita. L'acqua penetra nel terreno, sparisce, e invece bisogna restare agganciati alla sorgente. E senza adesso entrare nei particolari, il racconto del peccato d'origine, o del peccato, no, lasciamo stare d'origine perché nascono un sacco di domande sul peccato originale, qualche volta qualche prete mi chiede di spiegarlo, io mi rifiuto sempre anche perché non sono competente, anche perché secondo me è un grande capitolo della dottrina cattolica che sta in restauro, è in qualche laboratorio e lo stanno restaurando, quello del peccato originale, quindi aspettiamo che riescano a restaurarlo. E comunque, al di là delle grandi questioni del peccato originale che ci hanno insegnato al catechismo, qui si dice del peccato dell'uomo sarete come dei, cioè sarete liberi, stabilirete voi cos'è il bene e il male, non avrete più nessuno che vi sta sopra. Ecco, si dice che tutto questo, che questa pretesa assurda dell'uomo, che ogni uomo consuma, dicevamo, produce disastri nella vita dell'uomo. E sono detti tutti, con le immagini, io li richiamo brevissimamente, ma sono detti con chiarezza, forse con una chiarezza maggiore dei concetti che noi usiamo. Dunque, Dio, l'uomo e la donna splendidi, di cui Dio dice sono davvero belli, sono una cosa buona quella che ho fatto, e allora passeggia con loro nel giardino terrestre, c'è un rapporto di amicizia, di confidenza, di intimità, di gioiosa comunione tra Dio e l'uomo. Qualcuno li racconta la situazione dicendo che danzavano nel giardino cantando, allegri, bevendo una bella bottiglia di vino, tutti bei. E a un certo punto, dopo il peccato, si interrompe tutto. L'uomo si nasconde. Ma come? Dio dice, ma cosa è successo? Sembra quasi che Dio non sappia quello che ha fatto l'uomo, no? Va a cercarlo, sposta i cespugli e dice, ma dove sei andato? Perché ti nascondi? Stavamo così bene insieme, c'era una grande confidenza e fiducia tra di noi. Cosa hai combinato? Perché hai paura? Mi si dice vergogna, è l'immagine della nudità. E in realtà non è la nudità ancora. Perché hai paura? Si introduce la concorrenza, la paura, l'intimità è da recuperare, non è più spontanea e gioiosa. Nell'altro si vede, ecco, quello che l'uomo ha pensato si verifica. Ha visto in Dio un concorrente, ha visto in Dio una minaccia della propria libertà, ha visto in Dio un legame da cui sganciarsi, e allora, sganciatosi dal legame, non c'è più la relazione, non c'è più la comunione. Si introduce la paura. La paura che il rapporto con Dio mi faccia del male. È così. E Dio va a cercare Adamo, dove sei? Ma perché ti nascondi? Cos'è successo? Ma stavamo, sei la mia creatura, ti ho dato la vita io, perché? Cosa, come mai scappi da me? Dovresti essere contento di stare con me. E allora ecco la prima rottura, il rapporto tra Dio e l'uomo, e questa è la radice di ogni altra rottura, di ogni altra ferita. Lo sganciamento dalla sorgente è all'origine di ogni altro male. Ma poi il racconto va avanti, non li metto in ordine, ma li mettete in ordine voi se volete. Il racconto va avanti. Se la sessualità, dimensione costitutiva della persona umana, voluta da Dio per che l'uomo esca dalla sua solitudine, non è bene che l'uomo sia solo, e si rapporti all'altro, riconoscendo l'altro, affermandolo nella sua esistenza, approvandolo nell'esistenza, volendo il suo bene, perché solo così si produce la relazione e io esco davvero dalla mia solitudine, l'uno di fronte all'altro, l'uno per l'altro, è così che dice il capitolo 2, adesso no, non più. Viene meno prima di tutto la solidarietà, prima che la comunione si dice viene meno la solidarietà. Incomincia quella prassi diffusissima sempre, ancora oggi e per sempre, purtroppo, dello scaricabarile. La colpa non è mia. E si comincia a frapporre tra le persone create per la comunione, si comincia a frapporre la separazione e la colpa. È lui, è lei che mi ha indotto al male. E la donna non sa più chi incolpare, dice, è il serpente. E cominciano a scaricare le cose sugli altri, sul destino, sul fatto, sulla sfortuna. No. Viene meno, non sono più l'uno di fronte all'altro, un aiuto che gli sia di fronte, sono l'uno contro l'altro. L'immagine che usa la Bibbia e che io ho già citato è: i due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. La parola vergogna è fuorviante. Ma non pativano nulla da questo, perché la trasparenza della relazione e la gioia della comunione era al massimo. Adesso invece io ho paura a starti di fronte, perché temo che tu prevarichi su di me. Anzi, mi avvicino a te con lo scudo della difesa e con la lancia per colpirti se tu vuoi aggredirmi. E questa è l'immagine, però dopo si va avanti ancora nella relazione uomo-donna, toccando i punti che il racconto precedente aveva toccato. Il desiderio della comunione, dicevamo, la bellezza della comunione, il piacere della comunione, tutti quegli aspetti che ho raccontato la settimana scorsa, raccogliendo l'approvazione di alcuni che mi hanno telefonato: ma lei ha parlato molto bene. Certo, ho parlato del matrimonio, della comunione, così come Dio la vuole, non potevo parlarne male, avrei parlato contro Dio. E tutti quegli aspetti vengono fatti saltare, non vengono cancellati, vengono fatti saltare, non sono più spontanei. Occorre ricercarli, occorre volerli, faticosamente costruirli, perché non sono più come prima. Verso tuo marito sarà il desiderio tuo, la cosa più normale, dicevamo. Potremmo dire verso tua moglie sarà il desiderio tuo. E abbiamo detto che l'amore umano è fatto di desiderio e donazione, di ricerca e riconoscimento dell'altro, ricordati i due elementi. Ma egli ti dominerà. Bam, saltato l'equilibrio, saltata la risposta alla comunione, si diventa rivali, concorrenti. L'altro rappresenta una minaccia per me. Ma come? Se Dio ci ha fatti per la comunione, non è automatico che noi arriviamo alla comunione, possiamo arrivare anche allo scontro e alla rivalità. E poi andiamo avanti, ma questo lo accenno perché non riguarda direttamente il nostro tema, o riguarderà il prossimo incontro. Anche la cooperazione con Dio nel suscitare la vita diventa faticosa. Come? E Dio pronunciò la sua benedizione su di loro e disse: siate fecondi, trasmettete la vita, continuate l'opera mia di creatore, suscitate figli a me. E difatti Eva dirà nelle righe successive a quelle che abbiamo letto: ho acquistato un figlio da Dio, quando ha generato il primo figlio. Non dice ho fatto un figlio, ho acquistato, Dio mi ha dato un figlio, così dice. Anche questo verrà appesantito, inquinato, reso faticoso, partorirà i figli nel dolore. Non c'entra qui l'epidurale il cesareo, tutte queste cose non c'entrano con questo testo. C'entra che la trasmissione della vita costerà fatica, impegno, sofferenza. E poi l'ultima relazione, su questa sta riflettendo il Papa, pare che stia scrivendo un'enciclica soprattutto su questo punto: guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. Cioè, il rapporto tra l'uomo e il mondo, Dio aveva creato il mondo e gli aveva fatto passare davanti tutto all'uomo, ricordate? È tuo, l'ho fatto per te. E l'uomo dice: ti ringrazio, questo si chiama il cavallo, questo, e dai nome a tutte le cose. Un'immagine stupenda della Bibbia, il rapporto con il mondo voluto da Dio per l'uomo sarà un rapporto disturbato. Guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. E disturbato non solo perché costerà fatica, ma disturbato perché l'uomo riuscirà, e stiamo constatando dolorosamente questa cosa, riuscirà a utilizzare il mondo devastandolo, alterandolo, sovvertendone gli equilibri, sfruttandolo, abusandone, no? Non. Anche in questo si manifesta il peccato dell'uomo, nel non equilibrato, corretto rapporto con il mondo. Ecco, questo era solo un accenno. Il peccato d'origine racconta che tutte le fondamentali dimensioni dell'uomo, le relazioni fondamentali dell'uomo, vengono trascinate nel male. Possono, non sono trascinate automaticamente. Possono essere trascinate nel male quando l'uomo rompe la relazione fondamentale con il suo creatore. Ecco, la ferita del peccato, chiamiamola così, intacca, noi ci interessiamo a questo tema in queste sere, intacca la persona umana e la relazione tra le persone e la sessualità dell'uomo, e quindi la trasmissione della vita. Cioè, questa dimensione costitutiva della persona umana, che non è una funzione, che non è una parte, ma che è una, che costituisce la persona umana, al punto che la Bibbia dice che questa è la prima connotazione dell'uomo creato da Dio. Ecco, tutto questo può essere corroso, può essere, non è cancellata, perdonate se faccio questa digressione, non è cancellata la bontà della persona e della sessualità e delle sue manifestazioni. Tutto quello che abbiamo detto nelle tre sere e soprattutto la sera scorsa rimane, è uscito dalle mani di Dio, è buono. Per cui la proposta cristiana, che e contiene anche la constatazione amara del peccato dell'uomo e del disastro che esso produce nella persona e nella vita dell'uomo, non nega la bontà. Forse, ecco, in passato questo equilibrio non veniva mantenuto. L'accento cadeva sul male, rischiando di non tener fermo più, di non mantenere fermo più il valore di tutto questo che è uscito dalle mani di Dio. Il limite della impostazione tradizionale, della educazione che abbiamo ricevuto, dei libri anche sui quali i preti hanno studiato, era sbilanciata, perché con il comprensibile intento di mettere in guardia l'uomo dal possibile male che si manifesta a partire dalla sua costituzione, dalla sua sessualità, dalla relazione, dalla comunione, dimenticava, oscurava, metteva tra parentesi, fin quasi a sottovalutare, non dico a negare perché sarebbe troppo, la bontà del progetto di Dio. Il piacere è un male, perché è esattamente l'esperienza che può oscurarti la mente e può impedirti la relazione o può inquinare la relazione. E così potremmo andare avanti con le esemplificazioni. Alla domanda, ma la visione cristiana e la morale che ne deriva sono ottimistiche o pessimistiche? È una alternativa che non esiste. Il cristianesimo non sopporta questa domanda, ma la visione cristiana sta ferma là e Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era molto buono. E da lì non ci si sposta. Però subito dopo si dice l'uomo può inquinare, può ferire, può anche sconvolgere, possiamo dire così, questa bontà originaria che per Dio resta sempre, ma che l'uomo può oscurare, può offuscare. Il Papa Giovanni Paolo II, quando ha dedicato parecchi mercoledì, mi pare 2 o 3 anni, a questi capitoli della Genesi, alla riflessione sulla visione cristiana e sulla morale cristiana in campo sessuale e matrimoniale, ha detto che la sessualità e la relazione possono essere inquinate, sono ferite, ma questo non significa cancellare la bontà. L'uomo può ferirle, ma in sé sono buone. Non c'è nulla, e pensate a Gesù cosa dice, una frase che noi non sempre ricordiamo, non c'è nulla al di fuori dell'uomo, non c'è nulla che riguardi l'uomo e la sua identità sessuale, non c'è nulla che ha a che fare col desiderio di uscire dalla solitudine e di arrivare alla comunione, che sia cattivo prima della scelta libera dell'uomo. Nulla, è tutto buono. È l'uomo che può rendere cattivo, ma in sé è buono. E allora alla domanda io rispondo così quando me la fanno, ma la visione cristiana è positiva o negativa? È sessuofobica e tabuistica o no? Perché l'accusa che è stata rivolta e che viene rivolta alla visione cristiana è ancora quella, di avere una visione negativa di tutte queste cose e di indurre attraverso l'educazione, le norme che l'autorità della Chiesa propone, di indurre appunto questo legame tra queste manifestazioni dell'uomo e della sua sessualità e il peccato, indipendentemente dalla libertà dell'uomo. Sono cose, come è stato fatto in passato, come ha detto Benigni, il peccato, l'identificazione del peccato con la sessualità e le sue manifestazioni. Lui ha fatto anche le battute, quando noi diciamo di una donna casa di peccato, non intendiamo è la casa in cui si pagano le tangenti, no? Quando diciamo che quella donna è una donna di peccato, non intendiamo una donna che corrompe la politica, no? Quando i preti dicevano il professore di morale, intendevano quello che spiegava la sessualità, anche qualche altra cosa, ma soprattutto quello. Ecco, noi siamo stati educati così, e invece l'equilibrio della visione cristiana è l'ottimismo dell'atto creatore di Dio, e l'abbiamo sottolineato, il realismo del peccato che può inquinare tutto questo. E badate bene, dopo passiamo alla virtù della castità, badate bene che noi qui stiamo giocando una lotta Stiamo facendo una battaglia che spesso è perdente, almeno fino ad oggi. Perché? Perché la reazione alla visione tendenzialmente pessimistica e negativa nei confronti della sessualità, della dottrina tradizionale o della mentalità che noi abbiamo assorbito dall'educazione, dai preti, eccetera, è stata quella di buttare via questo sospetto che gravava sulla sessualità. E la cultura odierna, la mentalità odierna, va nel senso dell'affermazione che tutto è buono. E noi potremmo dire, certo, tutto è buono secondo il progetto di Dio, ma non è che tutto ciò che il desiderio dell'uomo persegue, che tutti i pensieri e le parole che escono dal cuore dell'uomo, che tutte le relazioni che l'uomo avvia, che le modalità con cui le conduce, le porta avanti, sia buono. Il criterio non è il desiderio. Il criterio è la relazione, dicevamo, non è bene che l'uomo sia solo. Ma oggi, per i giovani che crescono e per la cultura ambiente, il criterio è il desiderio. Ciò che desideri è buono. Non ci devono essere norme. Perdonate questa digressione un po' polemica, e non amo fare polemica durante la catechesi, ma la cultura odierna esalta il principio del piacere. Qual è il criterio fondamentale e la norma fondamentale in campo sessuale? Il principio del piacere, lo spontaneismo. Non è bene ciò che viene comandato, ma è bene ciò che ti piace. Non ci sono norme in campo sessuale, solo il tuo desiderio. L'unica norma che regge, pare, ma non si sa fino a quando, è l'esclusione della violenza. La cultura odierna non è relativa in campo sessuale, non sostiene il relativismo in campo sessuale solo perché esclude la violenza. Ma la violenza, identificata solo con gesto che impone un rapporto sessuale ad una donna. E il resto non è violenza. Una donna che vive con l'intento di farti, di porgersi come oggetto di desiderio e di suscitare il tuo istinto, non ti fa violenza. No, perché tu dovresti non reagire alla sua provocazione. Chiudiamo subito la parentesi. La morale cristiana incomincia qui. Poiché c'è il peccato, poiché c'è l'uomo che si sgancia da Dio e trascina nel male, può trascinare nel male tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio, si impone una regola. Si impone una norma. Sono indispensabili i criteri a partire dai quali una scelta può essere buona, rispettosa del progetto di Dio, o peccato, che contraddice il progetto di Dio. E qui c'è la battuta, facciamola adesso in riferimento a Benigni, la lezione, la catechesi, perché a me è sembrata una catechesi, a parte insomma un po' di cadute di stile, di battute un po' polemiche, ma a un comico si possono perdonare. La polemica, qual è la norma che la morale cristiana afferma? Qual è il caposaldo, il criterio fondamentale? È secondo quello che ci insegnavano almeno negli ultimi 4-5 secoli, la norma fondamentale era non commettere atti impuri. Penso che voi, quelli che hanno la mia età, se lo ricordano, forse i giovani no. Dovevamo imparare a memoria i comandamenti, e sesto, non commettere atti impuri. Con tutte le battute che ha fatto Benigni su non fornicare, cosa voleva dire, se non le formiche, non c'entra, tutte le battute che ha fatto lui. Ma il catechismo, quello che ho studiato io, diceva non commettere atti impuri. E penso di avervi convinto che il problema che nasce immediatamente è come si fanno a distinguere gli atti impuri dagli atti puri? Nessuno rispondeva, non so se vi insegnavano, a me non hanno mai insegnato come si fanno a distinguere gli atti puri dagli atti impuri. Perché la categoria puro impuro, che è nella Bibbia, non riguarda la sfera sessuale. Quindi siamo già spiazzati un'altra volta se andiamo a leggere la Bibbia. Era la sintesi dei manuali dell'educazione cristiana che aveva trovato questa norma e che poi si traduceva nell'educazione, nell'elenco delle cose pure e delle cose impure. Ma alla fine si poteva domandare, ma perché queste sono pure e queste sono impure? E non si riusciva a rispondere. Perché se vi faccio un esempio, stasera forse durerà di più la catechesi, se vi faccio un esempio, i rapporti sessuali prematrimoniali, che sono ancora un peccato secondo la proposta cristiana, I giovani ormai lo ignorano e i preti non ne parlano, o quando ne devono parlare chiamano l'esperto, una volta io ero il professore esperto di queste cose, mi chiamavano. Perché i rapporti sessuali sono impuri? Perché sono rapporti sessuali? No. Ma allora i rapporti sessuali sono puri o sono impuri? Allora si risponde, sono puri se due sono sposati. Sono impuri se due non sono sposati. No. Se una cosa è pura, è sempre pura. E se è impura, è sempre impura. E quindi siamo ritornati all'inizio del ragionamento. Ci sarà da trovare qualche altro criterio, che è quello che io vi ho descritto in questi tre incontri. Ci sarà da trovare un altro criterio per stabilire ciò che è puro, ciò che è impuro. E allora Benigni, ma non Benigni, lui ha copiato dai libri dei teologi, ha detto, ma no, nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio non c'è scritto, sesto, non commettere atti impuri. E difatti se prendete in mano il catechismo, quello l'ultimo, il catechismo della Chiesa Cattolica, non c'è più scritto non commettere atti impuri. Ma cosa è successo? Vedete cosa c'è dietro questo cambiamento? Cosa è successo? Che io prendo il catechismo su cui studiavo da ragazzo e si non commettere atti impuri, con tutti i problemi a cui abbiamo accennato. Prendo in mano il catechismo della Chiesa Cattolica, o anche il catechismo degli adulti della Chiesa italiana, che sta diventando ormai vecchiotto anche lui, e non c'è più scritto così, ma c'è scritto non commettere adulterio. E se interrogo Gesù, Gesù non ha mai parlato di atti puri e atti impuri, ma ha parlato non commettere adulterio, anzi ha detto state bene attenti che non commettere adulterio va compreso in tutta la sua estensione, in tutta la sua profondità. Vi è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che non basta, dice Gesù nel discorso della montagna. E allora, se teniamo presente queste cose, riusciamo a capire perché si impone una regola e si impone una virtù che in passato è stata chiamata virtù della castità e che continua ad essere chiamata virtù della castità anche se noi preti non ne parliamo, i genitori neanche. E perché? Perché abbiamo paura che ritirare in ballo questa virtù che stiamo cercando di riabilitare negli ultimi 5 minuti che restano, se noi tiriamo in ballo questa virtù, questa regola, questa norma, noi corriamo il rischio di reintrodurre dalla finestra quella visione negativa che non va d'accordo con la parola di Dio, che non va d'accordo col progetto di Dio, cioè di insinuare di nuovo il sospetto sull'amore, sulla sessualità, sul rapporto sessuale, sul piacere, su tutte queste cose che quel sospetto che è stato insinuato, non dico sempre intenzionalmente, ma che comunque è stato pesantemente insinuato in passato. E invece bisogna reintrodurre la virtù della castità e riparlarne, perché la virtù della castità è la custodia dell'amore. Tutto quel discorso che noi abbiamo fatto della relazione, dell'uscita dalla solitudine, l'unica possibilità per uscire dalla solitudine è che si affermi l'altro nella sua esistenza, lo si riconosca nella sua dignità, lo si rispetti, lo si affermi nella esistenza e si voglia, per quanto è possibile, che viva e che viva pienamente, perché si dia la relazione e si arricchisca la comunione, è tutto quel discorso lì, è la virtù della castità, è questa la virtù della castità. Tutti i gesti e tutti gli atti e tutti i pensieri e tutte le parole che non rispettano l'esigenza della relazione e le caratteristiche della comunione uomo-donna, di cui si parla nelle prime pagine della Bibbia, sono peccato. Ma sono peccato non perché c'è una norma che ha fissato che sono peccato, o perché sono atti puri o impuri, non si sa bene il perché, ma perché contraddicono all'esigenza dell'amore, perché feriscono la relazione precisamente come relazione d'amore. Noi potremmo far ripassare tutte le norme, quelle che ci hanno inculcato forse, e riusciremmo, anche se ci costerebbe un po' di tempo e un po' di fatica, a capire che quelle norme stanno e stanno ancora non perché vietano cose pure o cose impure, che non si sa più perché sono pure o sono impure, abbiamo visto. Non perché l'autorità della Chiesa ha stabilito che alcune sono pure e quindi si possono fare, altre sono impure e non si possono fare. Non perché c'è un codice scritto da qualche parte che fa l'elenco delle cose che sanno da fare e quelle che non sanno da fare, ma perché la norma fondamentale dell'esistenza cristiana, lo dice Gesù questo, non lo dico io, è quella dell'amore. Certo, dell'amore per Dio, di sopra di ogni cosa, e dell'amore del prossimo. Tutto ciò che contraddice l'amore è peccato, non è casto. Lo dice San Paolo, non abbiate alcun debito tra di voi se non quello dell'amore. Lo dice Gesù provocato più volte. Qual è la norma? In tutte queste 613 norme e divieti che la tradizione ci consegna e che noi dobbiamo rispettare, 10 per piacere, quello che conta di più. Qual è il criterio di fondo che fa stare in piedi tutto? L'amore. Ma l'amore nel senso che abbiamo detto, non il sentimento e basta. L'amore come il riconoscimento dell'altro, l'affermazione che è bene che esista, e volermi il bene, perché così io rispondo al bisogno della relazione che Dio ha messo nel mio cuore. Per cui, tenendo presente questo punto, la norma fondamentale di tutta la vita cristiana è l'amore. E quindi la norma fondamentale dell'ambito della sessualità, della relazione, del matrimonio è l'amore. Potremmo anche dire, è impuro tutto ciò che inquina l'amore. Se vogliamo usare ancora la parola puro e impuro, dobbiamo usarla solo così, altrimenti è inquinante. Ma si può fare a meno di usarla. E qui affiora l'esigenza, io mi ho fatto un po' di appunti ma vedo che il tempo è passato, affiora l'esigenza che penso voi sappiate, spero almeno, di distinguere le cose e di non sovrapporle, perché la cultura odierna, forse anche qualche prete sbaglia, è quella che sovrappone castità, continenza, verginità e celibato per il regno dei cieli. Fanno d'ogni erba un fascio e dicono: gli sposi non possono essere casti, è perché hanno rapporti sessuali, hanno una castità diminuita rispetto, che so io, a quelli che rinunciano al matrimonio, i preti, i frati, le monache, che non hanno rapporti sessuali, se no li hanno. Benigni ha detto che la castità è una virtù che i preti si tramandano di padre in figlio, ma lasciamo stare le battute. No, io ho contestato più volte anche qualche vescovo dicendo: ma voi dite che i religiosi scelgono la castità perfetta, domanda, gli sposati scelgono che cosa? Una castità imperfetta. Se quella è perfetta, loro, poveretti, si devono limitare alla castità imperfetta, ma poveretti, sono da commiserare, non possono essere casti come i religiosi, i celibi, i vergini, per il regno dei cieli. No, non si può fare questa confusione. Oppure quelli che confondono la castità con la continenza, un'altra confusione. Quelli che non compiono rapporti sessuali, cioè che sono continenti, secondo la una dicitura del passato, sono casti. Dunque, se due sposi hanno rapporti sessuali, proprio perché hanno rapporti sessuali, non sono casti, non sono continenti, non sono casti. Terribili, tutte queste confusioni. I giornalisti le fanno. Quelli che scrivono articoli sui nostri giornali mettono insieme tutto, confondono le cose. E no, la castità è la virtù di ogni cristiano. La castità si modulerà, avrà delle esigenze, si determinerà, si preciserà in base alla vocazione alla quale uno si sente chiamato. Ma non è la castità che prevede gradazioni. La castità è la capacità, per usare un'immagine, di governare il desiderio e l'istinto perché vada, sia sintonizzato con le esigenze dell'amore. Possiamo usare l'immagine dell'istinto come un torrente impetuoso, e talvolta lo è, sempre lo è, ma in alcune stagioni della vita è ancora più impetuoso, potremmo dire. La castità è la virtù che ti dà, che tu con l'esercizio acquisisci e che ti rende capace di incanalare il desiderio nell'alveo dell'amore, perché non ceda tu alla tentazione di prevaricare sull'altro, di asservire l'altro, di considerare l'altro come oggetto del tuo desiderio, strumento per il tuo appagamento. E badate bene che questo è un esercizio che dura tutta la vita. La castità è una virtù di tutti i cristiani, indipendentemente dall'età, dal luogo in cui vivono, dalla vocazione che hanno riconosciuto come loro, riguarda tutti. Non è la continenza, la rinuncia al rapporto sessuale, che riguarda qualcuno. Non è la verginità, il celibato per il regno dei cieli, che è di chi si è riconosciuto chiamato su questa strada da Dio. Per cui può essere più casto uno sposo avendo un rapporto, una coppia di sposi avendo un rapporto sessuale, di un religioso che non ha mai rapporti sessuali. Dipende. Possono essere più casti due fidanzati che hanno rapporti sessuali di due sposati che hanno rapporti sessuali. Dipende. Il rapporto sessuale tra due fidanzati è sempre peccato, perché è tra due fidanzati, non perché è un rapporto sessuale, che altrimenti non diventerebbe mai buono un rapporto sessuale, resterebbe sempre cattivo, se è cattivo perché è rapporto sessuale, ma perché è rapporto sessuale tra due fidanzati. Ma la misura, la connotazione positiva e negativa dipende dalla legge dell'amore, non da altro. Per cui due sposati sono impegnati alla castità, sia che abbiano rapporti sessuali, sia che non li abbiano. Quando non li hanno, e anche quando li hanno, sono impegnati alla castità. Ed è un cammino, io l'ho sempre detto ai fidanzati, agli sposi, è un cammino questo, no? Vengono a confessarsi: non ho fatto le corna a mia moglie. Sei ancora al primo gradino della scala. o no, secondo Gesù? Gesù dice che uno, il Papa Giovanni, poi finisco, Papa Giovanni Paolo II lo disse una volta e nessuno comprese, pochissimi compresero. Disse in un discorso a questo proposito che un uomo e una donna sposati possono commettere adulterio senza che ci sia nessun altro partner, in due, non in tre, vi sapete l'adulterio è un triangolo. Il Papa disse in due, due soltanto possono commettere adulterio. È impossibile, il Papa dai numeri è invecchiato, non ragiona più. E lui citò Gesù, vi è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna abbassandola al livello dell'oggetto del suo desiderio e basta, guardate bene che non è il desiderio che viene condannato, chiunque guarda una donna considerandola soltanto come oggetto di desiderio commette peccato, perché non c'è la relazione. O certo si può avere un rapporto sessuale senza scomodare un terzo, ma non c'è amore. Fin lì arriva Gesù, e il Papa lo ricordò, fin lì arriva Gesù nel discorso della montagna, ma è sempre, se vi ricordate, l'esigenza dell'amore. Ecco, io credo che non abbia detto troppe cose stasera, ma penso che le abbiate anche capite. La proposta cristiana, e purtroppo siamo in debito tutti noi preti compresi, è una proposta liberante. Forse in passato non lo era come sarebbe stato necessario. È una proposta liberante perché parte dall'amore. E per quanto riguarda il rapporto di coppia, la norma che traduce l'amore è la fedeltà, ma la fedeltà non come esclusione dell'adulterio, la fedeltà alla comunione che si è deciso. E questa è da costruire ogni giorno. Resta fuori un grosso capitolo che abbiamo inserito perché mi hanno detto i preti e il vicario zonale di inserirlo, che è la caratteristica essenziale della comunione coniugale, che è la fecondità. E siccome c'è stato anche qualche equivoco sulle parole del Papa dette su un aereo nel fare figli come conigli, e siccome noi non parliamo mai di queste cose, io mi hanno detto di parlarne, ne parlerò nell'ultimo incontro, ma non della questione pratica di come fare ad avere meno figli, perché questa è una questione che io non affronto, ma su qual è il senso della fecondità dal punto di vista cristiano e come si devono porre i cristiani nei confronti della fecondità, caratteristica essenziale dell'amore. Chiedo scusa se sono stato lungo.